Oggi leggeremo del capitolo 9, i versetti 37-45. Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una gran folla gli venne incontro. A un tratto, dalla folla un uomo si mise a gridare: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, perché è l'unico che ho. Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente getta degli urli, lo scuote, gli dà la bava alla bocca, se ne allontana a stento e lo lascia sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Conducimi qui tuo figlio». Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò per terra, scuotendolo violentemente. Gesù minacciò lo spirito impuro, guarì il fanciullo e lo consegnò a suo padre. E tutti furono stupiti di fronte alla grandezza di Dio. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini». Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su tale argomento. San Luca che ci racconta un nuovo miracolo, però sembra che il suo interesse principale non sia il miracolo, ma attraverso di esso vuole che vediamo o vuole che cresca o si rinnovi il rapporto dei discepoli con Gesù. Il giorno seguente, il fatto che viene messo questo episodio in relazione con quanto è avvenuto il giorno prima, ci fa capire come tutto quello che avviene nella vita di Gesù e nel suo rapporto con i discepoli, tutto è legato, tutto è una crescita, una continuazione di una vita che va maturandosi. Il giorno seguente, il fatto che avviene adesso ha un nesso con l'episodio della trasfigurazione. Il giorno prima i tre discepoli hanno visto il volto di Gesù trasfigurato, anzi tutto il suo corpo, anche le sue vesti. Oggi, scendendo in mezzo agli uomini, ecco invece un uomo, anzi un ragazzo, sfigurato. Gesù ha fatto vedere come l'uomo, il corpo dell'uomo, la vita dell'uomo è destinata a portare la gloria di Dio, mentre gli uomini sono invece sfigurati dal loro nemico. Gesù deve morire, così come ha detto il giorno prima ai tre discepoli, perché anche l'uomo possa portare nel suo volto, nel suo corpo, la gloria di Dio. Gesù deve morire perché l'uomo possa risorgere alla vita divina. C'è un contrasto tra la bellezza dello stare sul monte insieme con Gesù e il mondo in cui Gesù difende un mondo dominato dal male. Avviene qui alla discesa di Gesù dal monte della trasfigurazione, quello che gli apostoli dicono che è avvenuto all'inizio, quando il Verbo si è fatto carne ed è entrato nel mondo. È la luce che entra nelle tenebre. Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una gran folla gli venne incontro. Gli uomini hanno bisogno di Gesù. Ormai si sono accorti che non possono più farne a meno. Lo desiderano. Gli uomini desiderano Gesù. A loro non bastano i suoi discepoli. Anzi, sono delusi dei suoi discepoli. Una gran folla gli venne incontro. Tutti attendono Gesù. Questo fatto sarà di grande lezione per i discepoli, anche dopo la morte, risurrezione e ascensione al cielo del Signore. I discepoli non hanno essi stessi la forza di attrazione per la folla, per gli uomini. Non hanno essi stessi quanto serve alla vita dell'uomo. I discepoli dovranno farsi luogo della presenza di Gesù. Dovranno vivere in modo tale che Gesù sia sempre presente in mezzo a loro, perché è di Gesù che la folla ha bisogno. È Gesù che gli uomini cercano, non i singoli discepoli, non i discepoli nemmeno tutti insieme, perché essi non hanno quello che Gesù ha. Gli venne incontro. Quando Gesù scende dal monte, scende accompagnato dai tre discepoli. La folla però va incontro solo a Gesù. Nemmeno i tre discepoli, diciamo tra virgolette, più importanti, quelli che sono saliti con Gesù sul monte, nemmeno quelli interessano alla gente. Solo Gesù gli venne incontro. Quei tre discepoli si confondono con gli altri. Non sono migliori degli altri, anche se hanno avuto un'esperienza in più degli altri, anche se hanno visto la gloria del Signore. Nemmeno essi vengono cercati, non sono essi che salvano. A un tratto, dalla folla, un uomo si mise a gridare. Non basta far parte della folla. Di fronte a Gesù, ognuno ha un volto. Gesù vede ogni persona e instaura con ognuno un rapporto a tu per tu. Quest'uomo non si accontenta di essere in mezzo alla folla. Si mise a gridare. Vuole avere un incontro personale con Gesù attraverso la sua voce. Un uomo si mise a gridare. Il gridare è segno di grande sofferenza. Gli uomini nel mondo sono soggetti continuamente al soffrire, ed è un soffrire spesso senza significato, perché non si chiama ancora croce che si porta dietro a Gesù. Chi porta la croce dietro a Gesù non grida. Quest'uomo si mise a gridare. Questo gridare è anche segno di fede, segno di fiducia nell'intervento del Signore e nella sua presenza. Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. Se dovessimo tradurre letteralmente, dovremmo tradurre così. Guarda giù su mio figlio. E questa parola, guarda giù, è una parola che troviamo nei Salmi. È la parola che noi diciamo a Dio, guarda giù sulla terra. Perché immaginiamo che Dio sia in alto, deve aprire come una finestra per vedere giù sulla terra. Guarda giù a mio figlio. Quest'uomo in qualche modo ha la sensazione che Gesù è presso Dio, che Gesù è gli occhi di Dio, lo sguardo di Dio, che Gesù è come Dio. Guarda giù a mio figlio, perché è l'unico che ho, è il figlio unico. È strano che quando troviamo dei figli bisognosi che incontrano Gesù, sono tutti figli unici. Già il figlio della vedova di Nain era un figlio unico. Gesù lo ha preso per mano e lo ha rialzato. La figlia di Gairo, che era morta, era figlia unica. Gesù l'ha presa per mano e l'ha alzata. Questo è ancora figlio unico. Tutti questi figli che vengono incontrati da Gesù, figli degli uomini, sono figli unici, sono unigenito, come lui è l'unigenito. Quest'uomo che si mette a gridare chiede a Gesù un intervento, chiede a Gesù di volgere il suo sguardo sul figlio, non perché il figlio soffre, non per compassione della sofferenza, ma perché è l'unico. Questo è il motivo. Perché è l'unico che ho. Il motivo della supplica è il motivo per cui l'uomo spera che Gesù abbia compassione. Figlio unico. È bello questo, perché ci fa entrare nel modo di vedere di Dio. Dio vede ogni uomo come figlio unico. Perché il Padre vede ogni uomo attraverso Gesù. E Gesù è l'unigenito. Ogni uomo che il Padre guarda lo vede illuminato dalla luce di Gesù, l'unigenito. Di fronte al Padre ogni uomo è unigenito. Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente getta gli urli, lo scuote, gli dà la bava alla bocca, se ne allontana stento, lo lascia sfinito. Sono sei azioni che lo spirito compie contro l'uomo. Lo afferra, getta gli urli. La sua voce non è più una voce normale, non è più voce che comunica, non escono più parole, ma urli. Ti dà la bava alla bocca, cioè ti sfigura il volto. Ti fa perdere la libertà, lo afferra. Gli fa perdere la sua identità, gli toglie ogni forza d'agire. Lo lascia sfinito. L'azione del maligno nella vita dell'uomo è un'azione devastante, che toglie all'uomo tutto ciò che Dio gli ha dato. Ti togli la libertà, gli toglie la capacità di agire, gli toglie la capacità di comunicare, gli toglie la bellezza, gli toglie l'immagine e la somiglianza a Dio. Questa esperienza di essere sfigurato nel volto e nell'identità è quella che avrà Gesù sulla croce, sul Calvario. Il suo volto non sarà più riconoscibile, la sua voce non sarà più compresa dagli uomini che fraintendono quello che dice. Quando lui chiama il Padre, Dio mio, ecco che i presenti non capiscono e pensano che dica altre cose. Ecco il nemico che cosa fa all'uomo. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Gesù era assente e i discepoli perché non ci sono riusciti a scacciarlo pur avendo ricevuto da lui il potere sugli spiriti immondi? I discepoli non hanno creduto ancora alla sua morte e alla sua risurrezione. Quando Gesù aveva annunciato la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, i discepoli non hanno creduto. Sono anch'essi ancora generazione incredula. Senza fede nella morte e risurrezione di Gesù, i discepoli appartengono ancora a questo mondo, non appartengono ancora a Gesù. O generazione incredula e perversa, queste parole riguardano tutti, riguardano anche i discepoli, che non si distinguono dagli altri, sono come tutti. Generazione incredula, non credono alle parole che Gesù ha già detto, annunciando la propria morte e risurrezione. La fede è questa, credere che Gesù è morto e risorto. Se non c'è questa fede, non c'è ancora la fede. Non sono riusciti a scacciare il demonio perché sono senza fede. Sono come quelli che non hanno ancora accolto Gesù. Generazione incredula. E Gesù aggiunge anche perversa, cioè non sono ancora donati pienamente a Dio. Cercano ancora il proprio interesse, come gli israeliti quando erano nel deserto e si meritavano queste parole. Non credevano, cercavano il proprio interesse. Generazione incredula e perversa. Fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Gesù soffre per la mancanza di fede dei discepoli. Conducimi qui, tuo figlio. Gesù accoglie il grido di quell'uomo e vuole un incontro personale con colui che soffre, col figlio unico che non porta più sul proprio corpo e nella propria anima l'immagine di Dio. Conducimi qui, tuo figlio. Il figlio non è in grado di avere fede, ma la può avere il padre per lui. Conducimi qui, conduci a me, qui. Sono dei gesti concreti che deve fare quest'uomo. e quest'uomo ricompie, ubbidisce a Gesù. Mentre questo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra. Di fronte a Gesù, ecco la reazione dello spirito immondo del demonio. Il demonio lo gettò per terra, scuotendolo violentemente. Il demonio è proprio nemico dell'uomo, e l'inimicizia la manifesta anche in questo modo. Vuole impedire l'incontro con Gesù. Mentre si avvicinava, lo gettò per terra, cioè lo impedisce di camminare, impedisce di fare i passi verso Gesù. Gesù minacciò lo spirito impuro. Gesù usa delle parole contro il maligno, compie un esorcismo. La parola di Gesù ha una forza irresistibile. Guarì il fanciullo. Era un demonio o era una malattia? Prima parla di demonio, poi parla di malattia. Guarì. Se si tratta di guarigione, vuol dire che c'è malattia. Una malattia causata da un demonio. La presenza di uno spirito immondo è sempre qualcosa di estraneo all'uomo, è un male, una malattia. Guarì il fanciullo, cioè il fanciullo ritorna normale o diventa normale, cioè capace di parlare, capace di comunicare, capace di gesti liberi e pacifici. E lo consegnò a suo padre. Quest'uomo prima era chiamato un uomo, adesso viene chiamato padre. Quest'uomo diventa padre del fanciullo per la parola di Gesù. Prima il fanciullo era in balia del nemico. E quest'uomo non era del tutto, non era pienamente padre di quel bambino, perché la presenza che c'era in quel bambino che lo tormentava non veniva da lui, non l'aveva generata quest'uomo. Adesso quest'uomo si sente a pieno titolo padre. Adesso quest'uomo può cominciare a fare affidamento anche su suo figlio, sul fanciullo. E tutti furono stupiti di fronte alla grandezza di Dio, tutti meravigliati. Di solito, prima di questo fatto, quando succedeva un miracolo, facevano la gente gli elogi di Dio, ma anche di Gesù. Qui sono tutti stupiti di fronte alla grandezza di Dio, ma nessuno riconosce Gesù. Comincia ad avverarsi quello che Gesù aveva detto ai discepoli e che sul monte era stato confermato, cioè che Gesù sarà rifiutato da tutti. Qui la gente comincia a non riconoscerlo. Tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva. Sono ammirati delle cose che faceva, non di lui. C'è desiderio dei suoi miracoli, non della sua persona. Quindi Gesù non bada a questa ammirazione di tutti, all'ammirazione della gente, anzi la vede inutile. E così dice ai suoi discepoli questa parola forte, che riprende quello che aveva detto ai discepoli e che sul monte era stato rinnovato. Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Mettetevi bene in mente. Letteralmente bisognerebbe tradurre: ponete nei vostri orecchi, ficcatevi nelle orecchie queste parole. Questo Gesù lo dice solo ai suoi discepoli. Sono essi i primi che devono accogliere la fede e la fede nuova. Ficcatevi nelle orecchie, devono fare uno sforzo, perché queste parole sono nuove, non sono immediatamente comprensibili e nemmeno accettabili dall'uomo. Eppure i discepoli devono ricordarle, devono tenerle nel cuore, devono comprenderle. Mettetevi bene in mente, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. È una frase che riassume quello che Gesù aveva già detto loro, che sta per essere rifiutato, che deve soffrire e morire. Sono parole che riprendono quelle dei profeti. In particolare, il profeta Isaia, al capitolo 53, che parla della sofferenza del servo di Yahweh. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi s'affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno sulla sua bocca. Mettetevi bene in mente queste parole. Questa parola è base, è la base della fede, l'inizio di un vero rapporto di unità del discepolo con Gesù. Se i discepoli si mettono in mente queste parole, cominciano a rinunciare ai loro sogni di grandezza, all'amor proprio, al desiderio di aver gloria tra gli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso. E così, se queste parole non entrano nel cuore e nella mente, se non restano negli orecchi, nemmeno la loro fede è fede vera. La loro fede in Gesù non è piena, è una fede senza forza, senza frutto. La parola che viene da una fede così debole, che non crede nella morte del figlio dell'uomo, nella sua passione, quella fede non produrrà frutto. Il demonio non scapperà dalle parole dei discepoli che non credono, nella passione, morte e risurrezione del Signore. La loro parola non farà paura al maligno, perché finché la fede non è una fede nella morte e risurrezione di Gesù, nel cuore dell'uomo resterà l'amor proprio, la ricerca di sé, invece che il rinnegamento di se stesso. Non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano timore di interrogarlo su tale argomento. Si rifiutano di parlarne con Gesù. È per questo che non capiscono. È lui solo che potrebbe spiegare, ma essi hanno timore di interrogarlo. Non vogliono non capirle queste parole. Mosè ed Elia sul monte parlavano proprio di questo. I discepoli di questo non vogliono parlare. Sono proprio un popolo di dura cervice. Anche i discepoli di Gesù appartengono alla generazione incredula e perversa. Perversa perché vogliono star lontani da quelle parole che Gesù vuole invece mettere vicino, mettere dentro. Gesù, dopo essersi scontrato col potere del nemico che sfigura gli uomini, ecco che si scontra anche con l'incredulità dei suoi. Gesù è solo in mezzo alle folle, ma Gesù è solo anche in mezzo ai suoi discepoli. Non sono diversi dagli altri. Gesù che ha scacciato dal ragazzo, dal figlio unico, lo spirito immondo, dovrà scacciare anche dai suoi discepoli questo spirito di incredulità che li rende paurosi di parlare della sua morte, della sua passione. Sia lodato Gesù Cristo.